L'accompagnamento. Nel 2021, prima che entrasse in vigore la seconda legge razziale italiana, Green Pass e segregazione vaccinale, avevo già deciso che avrei lasciato la sanità commerciale industriale e che avrei cercato di aiutare le persone in altro modo e già lo facevo da qualche tempo. Con la promulgazione anticostituzionale della suddetta legge razziale, ho deciso che non sarei più andato a lavorare, che mi sarei licenziato e che avrei aiutato le persone avvalendomi della conoscenza delle cinque leggi biologiche, dell'enneagramma, della medicina allopatica, della medicina tradizionale cinese ed altre conoscenze. Ad aprile 2022 ho rassegnato le dimissioni ed ho iniziato la mia avventura con le persone che hanno deciso di consultarmi. Da allora sono passati 3 anni e mezzo ed è giunto il momento di parlare di questo viaggio nei paesi inesplorati, soggettivi e meravigliosi che sono le vite degli altri. Tuttavia è importante che chi legge sappia che io non faccio il medico, ma facevo un infermiere e l'ho fatto per 40 anni. Ricevo le persone a casa mia. Se la persona non mi può raggiungere, uso sistemi online di videochiamata. Se la persona ha necessità, vado a domicilio. Non formulo diagnosi, ancor meno prognosi. Non è mio compito e non ne ho la preparazione. Non esprimo giudizi sulle terapie seguite dalla persona. Non mi compete e non sono preparato a ciò. La persona è e rimane il gestore unico dell'intero processo che sviluppiamo insieme. Etimologicamente, accompagnamento deriva da compagno e indica l'andare insieme a qualcuno verso un luogo o destinazione e per estensione indica il seguire qualcuno. Può anche alludere allo scegliersi un compagno. C'è un termine in voga da tanto tempo ed è anglosassone, counseling, e chi lo pratica si chiama counselor. Il metodo. Io non ho un metodo e non lo sto nemmeno approntando o dettagliando, questo per 2 ragioni fondamentali. Una, la persona che decide di consultarmi è un esemplare unico, irripetibile, quindi non posso usare un metodo definitivo e definito valido per tutti. Sarebbe un errore cruciale che è poi quello che compie la medicina commerciale industriale. Sarei un inutile e dannoso copione. 2. Non è la persona che deve adattarsi alla mia modalità d'agire o al mio metodo, ma l'esatto contrario. È difficile e lungo? Sì. Ogni individuo è unico per genesi, nascita, storia, vissuto, cultura e contesto. E chi sono io per costringerla ad adattarsi al mio metodo? E proprio su questa premessa devo dire che il mio modo di interagire con le persone ha subito innumerevoli modificazioni, adattamenti, espansioni, variazioni, revisioni e via dicendo, quante sono state le persone che ho avuto l'onore e il privilegio di accompagnare. Tipicamente il tutto si basa su una estesa valutazione della persona e del suo vissuto e per avere una pista da seguire ho sviluppato un modulo che compilo man mano che camminiamo assieme. Per poterla illustrare occorre leggere l'articolo allegato a questo audio, altrimenti la illustrazione sarebbe lunghissima e noiosa. Annoto le informazioni ricevute, favorendo la libera espressione di esse, e le riporto come indicatemi. Tutto il processo richiede 1 ora circa, spesso di più. Talvolta, quando c'è particolare enfasi su un dato, mi soffermo su questo per vedere dove mi porta. Sulla base delle informazioni ricevute formulo domande che hanno la doppia funzione di approfondire l'argomento e di stimolare la persona a vedere ciò che penso non abbia visto o che tiene nascosto. Questa modalità d'azione porta spesso la persona a ricordare cose che aveva dimenticate o ben coperte. Quando questa raccolta dati è conclusa, illustro qual è il significato del sintomo in relazione alla struttura che lo ha generato. Espongo cosa dicono le 5 leggi biologiche in merito a ciò e illustro cosa ho dedotto, rimarcando più di una volta che le mie sono solo supposizioni. Io non sono un veggente né un mago, ancor meno un indovino. Chiedo alla persona se quello che ho detto ha senso per lei, se combacia con la sua verità conscia e con il suo vissuto. Se non si incontrano attinenze, intensifico la ricerca delle ragioni emotivo-percettive. Insieme alla persona ed ulteriori domande, cerco di portarla a vedere la propria verità, ad esserne consapevole. Se è necessario, indico alla persona altri professionisti che possano portare alla luce angoli nascosti del suo vissuto, costellatori, psicogenealogisti ed altri. E se ritengo che sia necessario il supporto medico, lo indico chiaramente motivandolo. Di solito la persona chiede che cosa possa fare per il suo attuale stato e premettendo che le mie sono solo indicazioni e non prescrizioni, suggerisco alcune pratiche. Empatia. Ciò che è importante per me e di riflesso per la persona è stabilire una connessione empatica, ovvero far sì che io possa mettermi nei panni del mio interlocutore. Questo per far sì che io possa comprendere il suo stato d'animo e quindi poter osservare il suo contesto di vita con i suoi occhi. È una condizione per lo più parziale, limitata, ma cruciale, e mantenendo quel distacco sufficiente ad impedirmi di addossarmi il suo disturbo, cerco di scorgere le note emotive inespresse, le vibrazioni percettive che mantengono attivo l'incagliamento emozionale e biologico. Per indole non sono portato al giudizio e questo mi aiuta a mantenere il contatto. Non mi riesce sempre e talvolta, di rado, non si crea alcuna connessione empatica, ma spesso riesco a capire con la mente e comprendere con il cuore la situazione altrui, anche con mezzi telematici. L'espressione facciale, il modo con cui si presentano il colorito, il vestiario, i gesti, la velocità dell'occhio, la direzione dello sguardo, le variazioni dell'espressione, sono tutti segnali che mi dicono molto sull'assetto emotivo di quel momento. Alle domande seguono risposte cariche di peso emotivo, talora molto importante, sono onorato, privilegiato di poterle scorgere. Ci sono persone che hanno sobbalzato, altre così invase dall'emozione da non aver più saputo potuto parlare. Altre ancora scoppiare in lacrime, altre intente in una lotta interiore per arginare l'emozione incipiente. Altre che hanno cambiato colorito sul volto o che hanno iniziato a ripetere gesti, altre che solo al termine della consulenza hanno vuotato il sacco. E altre tacere improvvisamente per cogliere e riferire quella memoria che è affiorata al loro cuore. E altre che hanno confessato di esporre le loro cose più intime solo in occasione del nostro incontro. E in quel caso ho compreso il dono che ho ricevuto da loro, la fiducia. In molte occasioni sono uscite informazioni importanti e cruciali, quasi al termine della consulenza, ed in quel frangente mi è apparsa la verità della persona che fino a quel momento non si era palesata, e indicandogliela l'ha finalmente vista e portata in coscienza. In queste occasioni la persona ha avviato un processo di evoluzione che l'ha condotta ad una forte riduzione dei sintomi nel giro di qualche giorno. Questo mi fa capire ogni volta che occorre insistere, raccogliere ogni sfumatura e talora allontanarsi dalla logica mentale per dirigersi verso ciò che è animale, animico, umano. Non ci sono parole per spiegarlo, per cui lascio all'ascoltatore attento il capire cosa intendo. Esperienze. Cosa ho notato in questi 3 anni e più di supporto e consulenza? Poche le persone giovani, di tutte le persone che ho avuto il privilegio di incontrare, una piccolissima parte è rappresentata da 20-30enni, mentre la maggior parte è composta da 40-50-60enni, rare le persone oltre 70enni e i bambini sotto i 10 anni, dove comunque ho richiesto di colloquiare solo con i genitori. La totalità dei casi ha avuto precedenti contatti con la medicina commerciale, con evidenti scarsi o nulli risultati, e in diversi casi con il risultato di aver subito danni e invalidità, il che ha portato al punto successivo, cioè la sfiducia nella medicina commerciale e nel medico in generale. È un dato che ho registrato in molti, troppi casi. In alcuni la persona era spaventata, ostile alla medicina commerciale, al punto da avermi contattato con sintomi che richiedevano di fatto un supporto medico a cui ho indirizzato la persona. Questo mi ha un po' preoccupato, soprattutto quando mi dichiaravano di non voler più avere contatti con il medico perché
non mi guarda nemmeno in faccia.
Ad ogni modo le persone mi hanno contattato per cercare di avere più informazioni sugli aspetti bioemotivi e poter divenire protagonisti della loro guarigione, che porta al punto seguente, cioè la voglia di eliminare i farmaci e percezione di dover fare qualcosa per sé. Molte persone mi hanno contattato per capire come eliminare uno o più farmaci dalla loro quotidianità, iniziando a volersi prendere la responsabilità della propria salute attraverso altri rimedi e cambiamenti di varia natura. Tuttavia, diverse di queste persone rimanevano nel dubbio se farlo o meno, perché percepivano il timore di sbagliare. Cosa devo fare? È la domanda che penso ogni operatore del benessere si sente porre. Ma non è corretto esprimere un giudizio da parte di costui. La scelta di se continuare con un farmaco o un trattamento medico è una questione personale, soggettiva, basata sulla verità interiore della persona, e se costei sente che la verità del medico è più vera della propria, il problema è assai più serio. Allora è bene che continui ad assumere il farmaco. All'operatore il compito di aiutare la persona a riconquistare la fiducia nella propria verità intima, se essa lo vuole. Altre persone mi hanno contattato perché preoccupate da un valore laboratoristico sballato e a seguito di esso turbate e spaventate dalle sentenze minacciose del medico. Il mio compito non è dire a queste persone se fare o non fare ciò che dice il medico, ma cercare di illustrare il motivo per cui quell'esame potrebbe essere sballato e il significato di esso, niente altro. Quando si dice in scienza e coscienza vale per me, ma soprattutto per la persona a consulto. Io non posso valutare e scegliere per lei. Io non ho la verità di quella persona, non ho fatto nemmeno un passo nelle sue scarpe. Quindi come potrei osare modificare il suo viaggio in questa vita? Insoddisfazione lavorativa. Altra grossa fonte di disturbo, disagio e malattia è il lavoro. Ho notato le seguenti variabili. Il lavoro troppo stressante. In molti casi l'impegno lavorativo era eccessivo e molte di queste persone hanno incarichi di responsabilità molto gravosi, pur piacendo loro il lavoro che svolgono. Ho notato che non avevano orari e non c'era un cartellino da timbrare, il che le rendeva disponibili H24 365 giorni all'anno. Alcune con il cellulare aziendale che si portano sempre appresso, condizione totalmente non biologica. Sono persone che hanno dimenticato il piacere sensoriale, corporeo e il godersi appieno la loro esistenza, dimenticandosi di fatto di se stesse. Per lo più giustificano questo stile di vita dicendo che a loro piace e io devo crederci. Lavoro che non piace. Molti i casi in cui il lavoro svolto non è mai piaciuto o che ha perso di piacevolezza con il passare del tempo. Spesso viene dichiarato che il lavoro in quanto tale sarebbe anche piacevole, ma è il contesto in cui viene vissuto a renderlo sgradevole, colleghi, il capo, la modalità, oppure se la persona svolge un ruolo incoerente con il proprio percorso formativo, come al punto successivo, cioè il lavoro che non corrisponde al proprio livello di studi. In alcuni casi la persona svolge un lavoro che non è attinente con gli studi effettuati e ciò è fonte di insoddisfazione e di incompletezza personale, dovendo la persona svolgere un'attività che è solo fonte di stipendio e sussistenza. Lavoro ereditato. Simile al punto precedente, il lavoro svolto è semplicemente stato ereditato dai genitori, ma non è quello che la persona vorrebbe fare o per il quale si sente tagliata, per lo più non genera grosse difficoltà. Lavoro imposto. In diversi casi la persona stava svolgendo un lavoro che le è stato imposto di fatto o con il senso di colpa, il che ha creato un legaccio nella loro vita che ha impedito il fare ciò che ancora desiderano fare. Rinuncia forzata al lavoro. In alcuni casi la persona ha rinunciato al lavoro per dedicarsi, sotto evidente obbligo morale, alla cura di parenti, venendo loro impedita la libera affermazione e realizzazione di se stessa. Mancanza di lavoro. In alcuni casi la disoccupazione è stata fonte di senso di colpa e di mancata realizzazione, per non parlare della dipendenza da qualcuno. Relazioni interrotte. Purtroppo solo in pochi casi la relazione d'amore e di coppia era vissuta bene e con piacere. La maggior parte delle persone ha dichiarato una relazione difficile, complessa, fredda, abitudinaria e stanca. Molte le persone single dopo separazioni, divorzi, tradimenti e altre amenità. Solo in alcuni casi la relazione è mantenuta per non rimanere soli. Sfera sessuale critica. Incredibilmente la sessualità nel rapporto di coppia è per lo più assente, o scarso o poco soddisfacente, e non è raro che la donna riporti di non essere cercata o che il partner è sessualmente spento. Spesso l'attività sessuale è assente ed è apparentemente con buona pace dei due. Importante difficoltà con la figura materna. In un numero elevato di casi, sia in uomini che in donne, ho riscontrato gravi, intricate difficoltà e conflittualità con la figura materna, per lo più data dall'assenza di empatia e affettività. In diversi casi la madre è stata descritta come violenta, sia nei modi che dal punto di vista fisico. Per lo più la figura materna è stata descritta come controllante, ricattante, generatrice di sensi di colpa, anaffettiva, distante, intenta a dipingere il proprio partner come persona cattiva e non buona, generando nel figlio una opinione deteriore e alterata della figura paterna. In altri casi è stata descritta come infantile, tanto che il consultante faceva da madre alla propria madre. Spesso le persone hanno ammesso che nei periodi precedenti la morte della madre, quest'ultima ha mostrato una dolcezza e una tenerezza del tutto mancati in precedenza. Rari i casi in cui il rapporto con la madre era interrotto e assente. Frequente debolezza e assenza della figura paterna. A riguardo della figura paterna, spesso ho registrato il fatto che il padre fosse debole, sottomesso alla moglie. In altri il padre era assente per lavoro in sedi distanti, ma affettuoso e partecipe nelle rare occasioni di presenza. In altri il padre era totalmente assente e disinteressato, pur vivendo in famiglia. In altri, non frequenti casi, il padre era violento, crudele e vendicativo. Infine, in altri casi, la persona ha dichiarato di sentire la mancanza del padre, sebbene la madre avesse fatto di tutto per renderglielo inviso. Rapporti fraterni freddi o assenti. I rapporti tra fratelli e sorelle sono purtroppo spesso assenti o addirittura ostili. Poche le persone che hanno dichiarato di avere un rapporto caloroso e dolce con i propri fratelli. Per lo più c'è indifferenza, distanza, sia fisica che emotiva, e la recente pandemia ha creato vere e proprie interruzioni nei rapporti, con silenzi ingombranti, brutte parole e tanta amarezza. Fratelli e sorelle che non possono più vedere i nipoti, coalizione ai danni di uno dei fratelli, eccetera. Un quadro veramente triste. Disturbi del sonno. Nei 3 anni e più di questa avventura ho incontrato poche persone che hanno dichiarato di dormire bene e saporitamente, ottenendo nel sonno riposo e rigenerazione. Per la grande maggioranza dei casi il sonno è disturbato, sia nella fase di addormentamento che nei risvegli notturni. Tante persone si svegliano ripetutamente, sia per attività mentale eccessiva, sia per apnee notturne, sia per andare ad urinare. Poche dichiarano di sognare, rari casi di incubi o sogni ricorrenti, mentre molte sono le persone che dichiarano di svegliarsi già stanchi, sebbene dichiarino di aver dormito. Frequenti disturbi digestivi dell'alba. Moltissime sono le persone che hanno disturbi digestivi, per lo più dolore e gonfiore addominale, che non risente di miglioramenti con i cambi di dieta, e non è un caso che la maggior parte abbia anche dichiarato gravi problemi con la figura materna. Delle due variabili dell'alvo, stipsio o diarrea, la stitichezza prevale, il che denota che la persona non lascia andare. Molti casi di meteorismo, come molti sono i casi di reflusso gastroesofageo, il che denota un forte bisogno di amore e tanto veleno da sputare. Frequenti dipendenze emotivo-affettive. Alla domanda se le persone avessero dipendenze come alcol, fumo, strumenti o rituali, la risposta era quasi sempre no. Ma una gran parte di esse ha poi dichiarato di essere dipendente dal riconoscimento altrui e dall'approvazione, per cui si ritornava alla tematica di fondo riguardante il loro disagio. Incapacità di definire ciò che è bene per se stessi. In quelle consulenze in cui ho posto la domanda «cosa è bene per te?», la maggior parte delle volte la persona non sapeva come rispondere, con lo sguardo attonito e smarrito. Come se non sapessero cosa farebbe loro bene, e devo dire che è una situazione quantomeno triste. Scarsissimo perseguimento del piacere personale. Numerosissime le persone che dedicano al proprio piacere personale ciò che rimane di giornate intense, stressanti e faticose, e ciò che rimane sono briciole o anche il nulla. Sono ancora oggi impressionato da come molte persone non ritengano un diritto il concedersi il piacere dei sensi, della vita e di tutto il bene che c'è intorno a loro stesse. Lavoro, impegni, scadenze, fretta, figli, bollette, mutui, parenti e tanto altro. Vengono sempre prima della persona che vive tutto ciò. Si dimenticano di avere il diritto a godersi la vita, si dimenticano di sé, esistono ma vivono di briciole e stanchezza. Incredibile il fatto che il detto prima il dovere e poi il piacere abbia costruito persone affette da anedonismo e anestesia sensoriale. Frequente iperaffollamento mentale. Assieme al godersi poco la vita, la stragrande maggioranza delle persone ha dichiarato di avere la testa con un vortice incessante e tumultuoso di pensieri, e solo in qualche caso hanno dichiarato di non avere la mente ipercinetica. Le tematiche principali sono il lavoro, la situazione internazionale, la salute e i figli. Disturbo frequentissimo nella percezione e nel vivere il tempo. Delle 3 linee temporali possibili, passato, presente e futuro, quella più vissuta da una vasta fetta di casi è il futuro, con numerosissimi casi di ansia costante. L'altra gran parte è di casi è legata alla rabbia del passato e continuano a riviverlo, condizionando il proprio presente. Tutte queste persone non riescono a stare nel presente se non per qualche minuto, e quando indico loro la meditazione ombelicale e gliela faccio provare, dichiarano di essere sviati dalla loro mente irrequieta, non riuscendo a concedersi nemmeno i 120 secondi di presenza dati dalla meditazione che suggerisco. Frequentissimo il senso di svalutazione di sé. In una grande parte dei casi ha prevalso il percepito di autosvalutazione, di inadeguatezza, di insufficienza, con altrettanto frequente percezione di non aver diritto a successo e affermazione. Per lo più questa valutazione al ribasso di sé è derivata da ammaestramenti limitanti, genitorialità limitanti e giudicanti, ed altre condizioni per le quali la persona sente sempre che ciò che rimane da fare è sempre più importante e pressante di ciò che si è fatto. Desiderio di poter parlare e di esternare i propri sentimenti. Una cosa è certa, almeno per me. Le persone hanno un disperato bisogno di essere ascoltate senza il dover temere il giudizio altrui. Le persone che ho avuto l'onore e il privilegio di incontrare hanno mostrato rilassatezza quando hanno capito che non ero lì a dire, ma ad ascoltare. Ho notato visi contratti all'inizio nel nostro percorso, che poi si sono rilassati man mano che passavano minuti e nuovi incontri. Il timore del giudizio, l'orgoglio, la vergogna di esporre lati deboli o fragili della propria vita hanno finalmente lasciato il campo ad apertura e liberazione. Se solo fossimo in grado di ascoltarci, scomparirebbe la metà dei disagi odierni di gente che ha vissuto, ma senza quasi accorgersene. Risultati. Parlare di risultati con quello che faccio è inutile, fuorviante e parziale. 1. Io non posso salvare nessuno e nessuno può salvare me. 2. Non sono io che raggiungo un risultato, ma la persona che mi ha contattato. 3. Non si può parlare di un risultato come fosse un traguardo. La persona è in evoluzione, quindi non c'è un traguardo da raggiungere, ma il viaggio in questa vita. Se posso contribuire a che questo viaggio sia ricco, sereno, stimolante e di prospettiva, è l'unica cosa che posso fare e non potrò sapere per certo se la vita di quella persona è diventata veramente più felice, serena e progettuale. 4. La remissione dei sintomi è un dato di interesse limitato. Quello che penso sia rilevante, e per il quale mi sono messo in gioco, è evitare che la persona ci ritorni ancora sopra, cambiando il modo con cui affronta la sua vita. Detto ciò, ho avuto degli esiti positivi al mio approccio, ma anche degli abbandoni da parte delle persone e anche esiti negativi. Succede a chi fa e a chi non fa nulla, non capita nulla di tutto ciò. Ho visto persone tornare a sorridere, ad alleggerire il peso dei loro sintomi, ho visto persone con sintomi scomparsi e altre con sintomi molto meno assillanti e ho visto persone cambiare vita radicalmente e raggiungere un buon equilibrio. Ho visto persone ricostruire un rapporto familiare bello e caloroso. Ma ho visto anche persone che sono passate ad altra dimensione, pur avendomi voluto contattare fino all'ultimo. Una persona mi disse: «So che non ce la farò, ma mi farei stare meglio». Un'altra mi ha scritto che vedeva la sua fine, ma mi ha ringraziato accoratamente per il mio supporto. Non le dimenticherò mai. E infine molte persone hanno preso altre strade. Quello che a tutt'oggi mi manca di più è il ritorno relativo a come stanno, al come sono state e alle aspettative che avevano nei miei riguardi. Io rimango in attesa di questo feedback. Il futuro. Continuerò ad offrire ciò che posso fare per le persone che si sono perse nei propri meccanismi automatici, che si sono legate ad un tempo inesistente, che credono che il proprio corpo sia impazzito, che vagano alla ricerca di qualcuno che faccia qualcosa per loro e con loro. Continuerò a divulgare le 5 leggi biologiche, vero e proprio patrimonio dell'umanità, al meglio delle mie possibilità e lo farò finché avrò anche una sola stilla di vita da vivere. Continuerò a lasciare alla persona la possibilità di dare un valore a quello che faccio, nella speranza che dia un valore a se stessa e a tutte le cose belle e brutte che ha fatto, perché voglio ricordare a tutti che non abbiamo un'altra occasione, che in questa occasione abbiamo l'opportunità di fare una cosa semplice e magnifica, non sprecarla. Grazie a tutti e a tutte voi.